I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Ed eccoci qua, questo è Hack or Die, hackera o muori, ed è il nostro la rubrica su Radio Città Fujiko di cui parliamo di femminismo e tecnologia. Per lo più ci concentriamo sul software libero perché siamo prese bene così e perché rispetto a una fondamentale libertà intellettuale di poter utilizzare delle opere di ingegno condivise proprio dal momento della creazione, dalla nascita, nel momento in cui viene sviluppata e evoluta e quindi supportiamo quel tipo di tecnologie. Come ben sapete, non sono quelle più pubblicizzate, anche se sono il software libero è quello che gira per la maggior parte, gira nel senso fa andare il nostro internet, è quello di cui accediamo, ma non nel senso fa andare la maggior parte dell'internet, del web. Ma non i siti che sono delle maggiori compagnie, quindi diciamo delle GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, ovvero loro hanno molto software libero ma anche molto software proprietario e mantengono proprietario fondamentalmente le parti che gli permettono fare business, quindi tengono due piedi in due scarpe. È bellissimo come inizio una puntata oggi un po' rapida, volevo per lo più parlarvi di notizie e quindi ho detto urca, poche cose di cui parlare e poi anche solo iniziando la puntata mi perdo un attimo. Va bene, e andiamo. Proseguiamo con un po' di newsletter, vi faccio una panoramica tra quella di Schneier on Security e quella di Carola Frediani sulla cybersicurezza e cyberwar. Mentre vorrei iniziare però con un sito in italiano, quindi si tratta di un gruppo che cerca di avvicinare e mutualmente collaborare la realtà di Genuino Clandestino, che rivendica radicalmente il diritto alla contadinanza, ovvero alla cura del territorio attraverso le coltivazioni agroecologiche e permaculturali, e Hack Meeting, che è un movimento antagonista che utilizza strumenti altrui in modo non convenzionale, crea hardware e software free e open source per la giustizia sociale. L'idea è quella di creare spazi di confronto diretto fra i due movimenti. E vediamo cosa troviamo nel loro sito. manomettere.noblogs.org. Abbiamo Umbertino, una piccola trebbiatrice a motore elettrico per cereali autocostruita, anche questo progetto ci arriva gruppo di Terra Terra, quindi della rete di Genuino Clandestino situata vicino a Roma. E poi troviamo alcuni articoli su altra diffusione di materiale come dialogo tra un hacker e una contadina che è stato pubblicato nella rivista Gli Asini Online, è anche pubblicato online, ma è anche pubblicato cartaceo sulla rivista Gli Asini. E famo un pad sì, ma dove? Un simpatico articolo su come scegliere uno dei tanti hosting di pad e troviamo l'articolo come Meta punta a dominare il settore agricolo indiano. Ve ne leggo un pezzo, è una loro traduzione da netspolitik.org. Facebook ha stretto un accordo con la più grande società indiana, Reliance Industries, nel tentativo di monopolizzare l'intera catena di approvvigionamento alimentare in India. Questo accordo potrebbe mettere a rischio la sicurezza alimentare di oltre 820 milioni di persone. Mukesh Ambani è un uomo che un tempo tendeva a essere molto scettico nei confronti delle interferenze straniere nei mercati indiani. La colonizzazione dei dati è negativa quanto le precedenti forme di colonizzazione, ha dichiarato nel 2018 l'amministratore delegato della più grande società indiana, Reliance Industries. I dati dell'India devono essere controllati e posseduti dal popolo indiano e non dalle aziende globali, ha aggiunto, sollecitando il governo indiano ad adottare leggi più severe per mantenere i dati locali. Tuttavia, solo 2 anni dopo, Reliance Industries ha dato via libera a un accordo con Facebook, ora noto come Meta, che potrebbe fornire a Facebook l'accesso alle informazioni finanziarie di centinaia di milioni di persone in India. Questa partnership potrebbe anche monopolizzare l'intera catena di approvvigionamento alimentare e mettere a rischio la sicurezza alimentare dell'India. I due colossi. Reliance Industries è un'azienda radicata nel tessuto indiano, spesso definita come la Rockefeller indiana. Gode di monopoli in settore chiave dell'economia indiana. Possiede Reliance Jio, il più grande provider di telecomunicazioni dell'India, con quasi 428 milioni di utenti. Reliance Jio Fiber è il secondo maggior fornitore di servizi internet a banda larga, con 3,71 milioni di clienti. Reliance Industries è anche il più grande operatore nel settore della vendita al dettaglio in India, sia analogico che digitale. La piattaforma di vendita online di generi alimentari, Reliance Jio Mart, ha esempio, sta rapidamente diventando un attore chiave in un mercato al dettaglio da 900 miliardi di dollari. Reliance Industries sta per diventare uno dei principali acquirenti di prodotti agricoli. Ha lanciato l'applicazione Jio Krishi, un'applicazione di analisi dei dati che ha lo scopo di aiutare gli agricoltori a ottenere rese agricole più elevate. E le due app, cioè quella per gli agricoltori e quella per la logistica, possono essere collegate. Facebook, d'altra parte, sta cercando da tempo di stabilire un punto d'appoggio maggiore in India, tuttavia ha dovuto affrontare delle sfide. Non è riuscito a introdurre in India Free Basics, una versione ridotta e gratuita di internet. WhatsApp, l'app di messaggistica di Facebook, ha 500 milioni di utenti in India. Ha tentato di lanciare WhatsApp Pay, un'applicazione per i pagamenti mobile, ma ha dovuto affrontare diversi ostacoli legali riguardanti la privacy dei dati in India. Tuttavia, nell'aprile 2020, Facebook ha acquistato una partecipazione del 9,9% nella Reliance Jio, nella suddetta azienda di logistica, per 5,7 miliardi di dollari. Da allora ha ampliato ulteriormente le sue operazioni e il 5 novembre 2020 WhatsApp ha ricevuto l'autorizzazione dalla National Payment Corporation of India a lanciare i suoi sistemi di pagamento in India. Tata, WhatsApp Pay ha anche integrato Reliance Jio Mart nel suo sistema, il che significa che i pagamenti possono essere effettuati su Jio Mart senza lasciare WhatsApp. Quindi, per riassumervi questo, sono a metà dell'articolo, però per riassumere i 2-3 paragrafi che abbiamo letto, abbiamo questo gigacolosso indiano che nel 2018 si è detto assolutamente contrario all'esportazione verso Facebook dei dati personali dei vari clienti, della gente, degli IP, degli utenti indiani, e perché la colonizzazione dei dati è una forma negativa di colonizzazione quanto le precedenti, in quanto non consensuale, e per poi cambiare idea, insomma, 2 anni dopo, quando in parte è stata comprata, in parte ha cominciato a stringere contratti commerciali, perché questa grande azienda indiana è sia il più grande provider di telecomunicazioni che la più grande azienda logistica, quindi sostituisce un po' Amazon in India, e in più si è data al mercato sui suoi diretti venditori, diciamo, di generi agricoli, e quindi ha acquisito i dati diversi milioni di agricoltori, e arrivando poi nel 2020 a fare appunto l'accordo di integrazione sia dei sistemi di pagamenti su WhatsApp che l'integrazione, scusate, del loro market sui pagamenti di WhatsApp all'interno dell'India. Il ruolo dell'India nel piano globale di Facebook. In India Facebook sta espandendo il suo ruolo ben oltre quello di piattaforma di social media. WhatsApp ha iniziato a fornire prestiti alle imprese di collaborazione con India Infoline Finance Limited, una società finanziaria non bancaria. WhatsApp lo definisce uno dei suoi obiettivi principali in India. Gli utenti di WhatsApp possono ottenere prestiti aziendali fino a 12.000 euro. La durata del prestito va da 6 a 48 mesi e tutto tramite l'app. L'India non fa eccezione nell'espansione delle operazioni globali di Facebook. L'azienda ha realizzato in autonomia una pesante infrastruttura digitale nei paesi del sud globale. La sua applicazione Free Basics, la versione ridotta e gratuita di internet a marchio Facebook, scusate, questa cosa non si può sentire perché proprio infrange tutte le regole di net neutrality, cioè sul fatto che l'accesso a internet è tutti insieme, non selettivo. E quindi questa sua piccola versione di internet di serie B è un termine orribile, perché un suo piccolo, come dire, pasturare con un piccolo assaggio di internet ridotto diversi paesi del sud globale, e questa versione di Free Basics è attualmente attiva in 29 paesi africani. Facebook ha presentato To Africa, un cavo sottomarino lungo 45.000 km in costruzione intorno all'Africa, che collegherà 33 paesi in Europa, Africa e Asia, con la promessa di fornire a questi paesi una rete internet migliore. Quindi è incredibile come queste aziende filantrope, che però filantrope non sono per niente, ampliano i loro mercati mettendosi anche la faccia di fargli un favore. Tuttavia, l'India svolge un ruolo fondamentale nell'espansione globale di Facebook. L'India è un importante terreno di sperimentazione per l'azienda e Mark Zuckerberg lo ha ammesso in una conversazione online con Mukesh Ambani, presidente e amministratore delegato di Reliance Industries, in cui ha detto che in realtà testiamo alcune delle nostre nuove funzionalità qui prima di diffonderle a livello globale. Insomma, gli ha dichiarato che sono le loro cavie. Vishal Shah, responsabile dei prodotti del nuovo progetto Metaverse di Facebook, ha definito l'India un mercato chiave per i prodotti Metaverse. Metaverse è una rete di mondi virtuali 3D incentrati sulla connessione sociale. Inoltre Facebook gode già di un'enorme base di utenti in India. Oltre ai 500 milioni di utenti di WhatsApp, Facebook stesso ha 350 milioni di utenti in India. Un numero gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro paese. E se si include anche Instagram, il numero arriva a 1,15 miliardi di utenti dell'azienda, di una sola azienda, che è Facebook, in India. Informazioni finanziarie preziose da sfruttare. Devo dirvi che lo facevo leggermente più breve e direi che ci sentiamo un pezzettino di musica e vi vado avanti a leggere che cosa è successo, perché ci sono ancora dei colpi di scena e dobbiamo dire che le persone informate e che hanno potuto comprendere e diffondere questa colonizzazione dei dati e delle informazioni dei cittadini indiani hanno scatenato una controffensiva durante il 2022 e ve lo racconterò tra pochissimo. Ora un po' di musica in Creative Commons. You gotta take me to the ocean. I know you will. Don't have to treat me like a dolphin. Commotion. Abbiamo ascoltato Tendinite, cioè Tendinite probabilmente il gruppo, e il pezzo è Take Me to the Ocean. Proseguiamo leggendoci questo articolo tradotto da Netzpolitik dal gruppo Manomettere, che trovate il loro sito su manomettere.noblogs.org, che ci parla della situazione dell'India e delle loro data, e dei loro dati e della loro possibilità di accedere all'internet e di come pochissime, praticamente una grossa azienda indiana e una grossa azienda americana che è Facebook, hanno attingono minuto per minuto a, e sono i tramiti, perché quella grande azienda Reliance Industries di Indiana è anche un internet service provider, un fornitore di internet, e quindi controllano più di 1,15 miliardi di utenti e i loro dati in India. E vengono tutte le loro transazioni, sia relazionali, sia lavorative, sia bancarie, e di approvvigionamento. Che cosa ci dice? Informazioni finanziarie preziose da sfruttare. La partnership Reliance Facebook non ha solo aiutato Facebook a prendere piede in India, ma anche gli ha fornito accessi ai dati. L'app JIO Krishi, utilizzando i dati dei terreni agricoli, avviserà gli agricoltori sul momento giusto per seminare, irrigare e fertilizzare le colture, che Reliance acquisterà in seguito dall'agricoltore. L'integrazione di JIO Krishi con JIO Mart, che dicevamo è di logistica, e WhatsApp Pay, cioè la moneta su WhatsApp, fornirà a Reliance e Facebook informazioni dettagliate su tutto ciò che viene prodotto, sui fattori necessari per produrre e sullo stato finanziario dell'agricoltore. In una conversazione online con Mark Zuckerberg, Mukesh Ambani ha affermato che la partnership tra WhatsApp Pay e JIO Mart darà ai nostri piccoli negozi che esistono nei villaggi e nelle piccole comunità dell'India la possibilità di digitalizzarsi e di essere alla pari con chiunque altro nel mondo. Tuttavia, per ogni transazione effettuata tramite WhatsApp Pay, WhatsApp riceverà preziose informazioni finanziarie sui suoi utenti, che potrà condividere con Facebook. Avere accesso a tali informazioni finanziarie metterebbe WhatsApp in condizioni di concedere prestiti, e qui è aggiunto da Netpolitik l'aggettivo estrattivi, con interessi elevati. Quindi il mercato permette, insomma, secondo Facebook, questo favore in realtà rivendendo i dati alle aziende che concedono prestiti, e quindi guadagnandoci due volte e mettendosi in una posizione di vantaggio, perché è di controllo su tutto il piccolo mercato agricolo. Questo significa anche poi la possibilità di comprare loro stesso quelle aziende e trasformare, per esempio, dei contadini, delle contadine libere in assalariati rurali, o comprare la loro terra per poi mandarli via, non si sa. Però è chiaramente un progetto, come appunto Netzpolitik tagga, di colonizzazione dei dati. Un controllo a 360 gradi, la possibilità di sfruttare ulteriormente questi dati sembrano infinite. È un controllo a 360 gradi, ha dichiarato Parminder Jet Singh, direttore esecutivo di IT for Change, un'organizzazione no profit indiana che si occupa di diritti umani. Pabrir Purkayasha, caporedattore di NewsClick, un'organizzazione giornalistica indipendente, afferma che il messaggio di Reliance sta inviando al mondo è: unitevi a noi e vi faremo vincere, ma sotto la nostra bandiera. Il fatto di appoggiarsi a Reliance consentirebbe a Facebook di sfruttare la sua profonda presenza nei mercati indiani e di effettuare l'estrazione di dati. Lavorare con Facebook permetterebbe invece a Reliance di utilizzare le capacità di analisi sui dati che Facebook ha. E sì, sia la capacità di analisi che i dati che Facebook ha. Insieme monopolizzerebbero ampie fasce del mercato indiano, soprattutto agricolo, però dai sistemi di pagamento mobile al settore della vendita al dettaglio, dalle informazioni sugli utenti alla decisione su ciò che gli agricoltori producono, comprano e vendono, e potenzialmente l'intera catena di approvvigionamento alimentare. Ecco, io vorrei sapere l'opinione di Vandana Shiva e di tutti i gruppi che supportano e hanno praticamente fondato insieme alla Via Campesina la possibilità di tutelare la terra attraverso una sovranità alimentare, quindi sulla decisione delle persone che abitano in quella terra di sapere e di volere, di sapere come trasformare il proprio territorio in base a cosa vogliono mangiare e coltivare e rigenerare. La sicurezza alimentare dell'India a rischio e la più grande protesta della storia. Tuttavia, il governo indiano sta lavorando per deregolamentare completamente il settore agricolo, consentendo agli investitori privati di acquistare direttamente dagli agricoltori con prezzi stabiliti dalle corporazioni private. Commentando la privatizzazione del settore agricolo e il suo effetto sul sistema di distribuzione pubblico, Jinderjit Singh, un attivista agricolo indiano, ha dichiarato in un'intervista a Jungenwelt, tedeschi, la sicurezza alimentare della fascia povera è in serio pericolo, poiché la popolazione povera del paese non sarà in grado di acquistare i cereali a un prezzo stabilito da una società privata. Questo ha portato a quella che molti osservano e definiscono la più grande protesta della storia mondiale, che ha coinvolto 250 milioni di persone, tra cui gli agricoltori indiani. Gli agricoltori hanno bruciato le schede SIM di Reliance JIO, quindi del gruppo, dicevamo, della Rockefeller indiana, che ha questo grande internet service provider. Hanno bruciato le schede SIM di Reliance JIO in segno di protesta e hanno attaccato le torri di telecomunicazione di proprietà di Reliance JIO. Il timore di atti di vandalismo ha portato Reliance a chiudere molti dei suoi negozi al dettaglio con costi di milioni. Facebook ha persino oscurato le pagine che protestavano contro il piano del governo indiano per l'ingresso di operatori privati, azione che ha portato a proteste davanti alla sede di Facebook a Menlo Park. Facebook ha ripristinato la pagina, ma non ha commentato il motivo della rimozione. In un comunicato ha affermato che abbiamo ripristinato la pagina Facebook del Kisan Ekta Morcha, che è il fronte unito degli agricoltori, e ci rammarichiamo per il disagio causato. Certo, gli hanno offuscato le pagine mentre protestavano in piazza, ma ci siamo confusi. Quindi osservate quanto è pericolosa l'unione di prestiti finanziari, informazione dei dati, distribuzione della telecomunicazione e distribuzione della informazione di che cosa sta succedendo in mano a delle 4-5 entità in tutto il mondo, ok? Nel senso, non so, a me questo articolo ha causato seri scompensi, perché è davvero mostruoso e insomma sconcertante. Alla fine gli agricoltori sono riusciti a costringere il governo indiano a ritirare il suo piano di privatizzazione completa del settore agricolo indiano. Però la notizia che vi leggo finisce, no, è semplicemente un capitolo di un'aggressione che continuerà ad andare avanti. Potete andare a leggere voi su tribuneindia.com l'articolo, che lo sono andata a leggere poi però in inglese, dove appunto queste gigantesche proteste con 250 milioni di persone sono riusciti a fare ritirare la privatizzazione completa del settore agricolo indiano dal governo, ma rimane il timore che il governo tenti nuovamente di attaccare il suo piano di privatizzazione una volta che la rabbia contro di esso si sarà placata. Noi quindi diamo tantissimi forza e supporto politico a Kisan Ekta Morcha, cioè il fronte unito degli agricoltori, dei piccoli agricoltori indiani, che hanno oltre rischiato di perdere la loro libertà di comunicazione e quindi poi successivamente quella delle loro terre, hanno anche in più subito la censura di Facebook della loro protesta, e quindi noi siamo contenti di averne parlato ora per ridare un pochino di voce a chi coltiva la terra tutti i giorni e si vede in più sulla testa in ballo questi poteri giganteschi e queste tecnologie molto 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 specializzate utilizzate contro di loro. Ci sentiamo di nuovo un pezzettino musicale e poi vi passo a leggere rapidamente le due newsletter, una in inglese ma tradotta e l'altra in italiano. A tra poco!
Thank you. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. And I fly on the wings of a butterfly, high as a treetop and down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet of green velvet. Days in my garden like me. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden.
I'll go wherever you go, wherever you take me.
A butterfly, high as a treetop and down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet of green velvet. Take me outside, take me outside, take me outside, sit in the green garden.
I'll go wherever you go, wherever you take me. I'll go wherever you go, wherever you take me.
E eccoci di nuovo, abbiamo sentito Trumpet Girl Covers, Laura Vulas, Green Garden, gruppo è Trumpet Girl, e dopo l'aver letto insieme queste sconvolgenti notizie sulle proteste e sulle proteste degli agricoltori indiani e sulle aggressioni da parte di un loro gigantesco internet service provider e di Facebook, proseguiamo, che abbiamo letto tradotte in italiano sul sito web manomettere.noblogs.org, e tra l'altro, proseguiamo con la newsletter di Carola Frediani, quindi siamo su guerredirete.substack.com Vabbè, ci tocca per forza dire due cose sulla faccenda Twitter Musk. Io francamente me l'ero saltata a pie pari perché tanto ne parlano da ogni lato che vi girate, ma basta. Musk sospende vari giornalisti. Cioè, questa cosa io qua su queste frequenze non posso non dirla, ovvero il sostenitore del free speech, che sembrava proprio un inglesismo per giustificare le più becere posizioni fasciste anche perché uno può dire quello che vuole, ma poi anche gli altri possono giustamente dire sei un boh, insomma, o boh, non so, omofobo oppure razzista, eccetera, a seconda di quello che uno esprime, e invece si vede proprio che Musk ha piacevolmente impugnato l'arma della censura e una volta arrivato a capo di Twitter, oltre, va bene, tutti i licenziamenti, va bene per niente, però semplicemente che ne hanno già talmente parlato che non riporto la cosa nel dettaglio, ma a quello che è iniziata, diciamo, una campagna di censura e di esilio da Twitter. Quindi troviamo tra gli account sospesi, di cui Carola Frediani ci dà la lista, Ryan Mack del New York Times, Drew Erhuell del Washington Post, Aaron Rupar, un giornalista indipendente, Donny O'Sullivan della CNN, Matt Binder di Mashable, Tony Webster, un giornalista indipendente, Mika Lee dell'Intercept, di cui abbiamo letto milioni di articoli, il giornalista politico Kate Olbermann. E ce ne sono altri, e ci sono anche, per esempio, le precedenti sospensioni, di cui io la più nota che mi ricordo è Crime Think, che sono una notissima e attivissima editrice anarchica nordamericana, e che appunto sono grandi, grandi compagne, ecco, molto valide. E quindi anche loro migrate su Mastodon, ma giustamente hanno mantenuto i piedi su Twitter fino a che hanno potuto, nel senso sono state proprio cacciate e senza violare nessuna delle policy di Twitter. Io non vi volevo proprio darla con questa notizia, ma non vi racconto, oh sì, vabbè, no, questa ve la racconto per forza. In tutta questa vicenda è finito anche Mastodon. Infatti, tra le varie account Twitter chiusi da Elon Musk, troviamo anche l'account di Mastodon. Dopo che ha twittato, che si vede che ce l'ha proprio con questo ragazzo, dopo che l'account di Mastodon ha ritwittato che Elon Jet, non so se vi ricordate la controversia di questo ragazzo che pubblicava su Twitter i decolli e gli atterraggi del costosissimo mezzo di trasporto e che Musk ha deciso di utilizzare e che ha delle regolamentazioni, essendo molto privilegiato, ha delle regolamentazioni molto stringenti e che quindi comportano anche essere nella lista pubblica degli aerei che decollano e atterrano. E questa, però, il fatto che questa lista pubblica venisse nuovamente pubblicata dava nei suoi nervi a Musk e che quindi uno degli account chiusi è di questo ragazzo. E poi appena Mastodon spunto social ha twittato che l'account di Elon Jet era migrato su Mastodon, è stato chiuso anch'esso. Questa, cioè, rido perché è proprio, non lo so, una cosa dei colpi di testa, senza nessuna giustificazione, no? Proprio. Vabbè. E le altre notizie che ci riporta, faccio pure il sunto, più che leggervela perché ho già parlato un po' a macchinetta nei precedenti minuti, bastano poche foto per creare un deepfake. Abbiamo qualche articolo su le intelligenze artificiali e come è possibile ora ricreare per qualunque persona di cui si ha qualche foto, quindi basta prenderla dai social e addestrare un'intelligenza artificiale e avere dei video che ritraggono la persona con le sembianze che gli abbiamo dato, fare le cose dei video con le sembianze che gli abbiamo dato. Ecco, quindi ora le apparenze ingannano sempre di più, soprattutto quelle digitali. Ma lo sapevamo già, semplicemente ora è diventato di massa, perché comunque lo strumento era già in utilizzo da però agenzie sofisticate, ecco. La cosa interessante che ci riporta, un'altra cosa interessante che ci riporta Carola Frediani su Guerre di Rete è che Facebook ha pubblicato un report sull'industria della sorveglianza. Stranamente questa cosa ha dato dà dei pareri insomma piuttosto obiettivi e ha dato fastidio a un sacco di governi, quindi in realtà questa cosa un po' stranamente per il settore, che il business che Facebook fa, un po' darsi la zappa sui piedi, ma meno male che a quanto pare alcune persone che lavorano lì dentro svolgono del lavoro obiettivo, e ci dice che quest'anno abbiamo eliminato in tutto il mondo entità che usano spyware, tra cui in Cina, Russia, Israele, Stati Uniti e India, e che hanno preso di mira persone in quasi 200 paesi e territori. Questo settore aumenta in modo esponenziale, la disponibilità di threat actors, cioè minacce malevole, fornendo ai propri clienti potenti capacità di sorveglianza nei confronti di persone che in genere non hanno modo di sapere di essere un target. Facebook stesso dice che nel 2023 prevediamo che questo settore continuerà a colpire persone ovunque si trovino su internet. Poiché i servizi di sorveglianza a pagamento gettano una rete così ampia, nessuna azienda può affrontare il problema da sola. Crediamo fermamente che sia necessaria una risposta normativa concentrata da parte dei governi democratici, oltre a un'azione continua da parte dell'industria e dell'attenzione della società civile. E un dato interessante che emerge dal report dice che le aziende di sorveglianza statale fanno ampio uso di finti, ma anche non, insomma anche private, fanno ampio uso di finti profili social per testare i loro meccanismi di infezione. Facebook ci racconta: abbiamo rimosso una rete di circa 130 account su Facebook e Instagram collegati a un noto sviluppatore di spyware israeliano, Candy Roo, cofondatore da un ex dipendente di NSO Group, un'altra società di sorveglianza. Gli spyware sono quei software che in maniera malevola vengono installati sul vostro computer come un Trojan, comunque un virus, insomma, che però eseguendosi in locale sul vostro computer poi cerca di accedere a tutte le vulnerabilità o del vostro hardware o del vostro software, e quindi, che ne so, accendervi la telecamera, accendervi il microfono, GPS, sapere dove siete, cosa fate e con chi lo fate. lo so, sono notizie pesanti da leggersi. Il report Facebook va avanti su come hanno tolto alcuni pezzi che veicolavano questi software spyware malevoli. Ci racconta come CyberRoot utilizzava account falsi per creare personaggi fittizi creati su misura per conquistare la fiducia delle persone che prendevano di mira in tutto il mondo. Per apparire più credibili, questi profili si spacciavano per giornalisti, dirigenti d'azienda e personalità dei media. In alcuni casi si spacciavano per giornalisti, dirigenti d'azienda e personalità dei media. In alcuni casi, CyberRoot ha anche creato account quasi identici a quelli già collegati ai loro target, come i loro amici e familiari, con nomi utenti solo leggermente modificati, probabilmente nel tentativo di ingannare le persone e portarle a fidarsi. Nell'ambito delle loro campagne di phishing hanno creato domini finti dei principali provider di posta elettronica, di strumenti di videoconferenza e condivisione, quindi link finti, domini finti per creare link finti, di strumenti di videoconferenza e condivisione di file, tra cui Gmail, Zoom, Facebook, Dropbox, Yahoo, OneDrive e dei servizi di posta elettronica aziendale dei target. Questi domini sono stati utilizzati per rubare le credenziali di accesso degli account delle vittime. Questo è Facebook che si lamenta che gli hanno rubato le chiavi dei loro clienti. La nostra indagine ha rilevato che CyberRoot ha preso di mira persone in tutto il mondo che lavorano in un'ampia gamma di settori, tra la chirurgia estetica e gli studi legali in Australia, le società immobiliari e gli investimenti in Russia, società di private equity e aziende farmaceutiche degli Stati Uniti, attivisti per l'ambiente e la lotta alla corruzione in Angola, società di gioco d'azzardo del Regno Unito e società minorarie in Nuova Zelanda. Si sono concentrati su dirigenti d'azienda, avvocati, medici, attivisti, giornaliste e membri del clero in paesi come Kazakistan, Djibouti, Arabia Saudita, Sudafrica e Islanda. Insomma, nel caso non fosse ancora chiaro, questa industria riguarda ormai praticamente tutti. Io mi associo a questo commento di Carola Frediani: l'industria dello spyware, quindi dello spionaggio, è appoggiata fortemente nel mercato digitale ed è gigantesca, e soprattutto nel mercato dei social proprietari, come Facebook è. Io di nuovo prenderei qualche secondo di musica, un bicchiere d'acqua e switcho, cambio. Oh. newsletter. Tra poco.
I've killed my passion, but I've since chucked that theory. You wanna know why?
Let's go!
Cause I love to play the trumpet. Yes, I love to play the trumpet. The music sure is something. Yes, I love to play the trumpet whenever I want.
Eh sì, vi ho rimesso su un brano delle Trumpet Girl, I Love to Play the Trumpet. E per finire un po' il quadro completo, però vi leggerò soltanto i titoli della newsletter Schneier.com. Se lo so che vi sto mettendo un sacco di paranoia e non guarderete più il paranoia fondata, e questo è il problema, e non guarderete più nello stesso modo i vostri device, però mi spiace, è necessario, siamo in un mondo così, e devo dire che è andato sempre peggio, cioè la curva delle più grandi attori commerciali nel digitale è in realtà andare sempre peggio, però anche qualche buona notizia in questa newsletter. Per esempio, finalmente la Apple si è decisa a cifrare anche i loro backup degli utenti, anche sul cloud. Grazie, beh, Apple. Ho delle Russian software company pretending to be American, okay, quindi aziendine che si spacciano per altre cose. Failures in Twitter two-factor authentication system, quindi ci riporta Non tutti gli utenti hanno avuto problemi di autenticazione utilizzando l'autenticazione via SMS, ma alcuni di questi sì, lo riporta Wired, che ci sono stati ritardi di ora per l'invio di questi messaggini e quindi molte persone non hanno potuto autenticarsi, hanno avuto un down sull'autenticazione di Twitter. Vabbè, poi abbiamo hack di successo su Ethernet, sul TTE, un Ethernet attivato dal tempo, viene utilizzato nei veicoli spaziali fondamentalmente per utilizzare lo stesso hardware per elaborare il traffico con tempistiche e criticità diverse e sono riusciti, insomma, è stato hackerato, la sua garanzia di isolamento, ecco, quindi il fatto che non possa essere modificato. Però i dettagli non ve li leggo ora perché sono un po' complicati. Abbiamo rompere lo schema di crittografia Zeppelin ransomware, e cioè i ricercatori hanno affermato che la loro rottura, cioè sono arrivati a fare un break del ransomware Zeppelin. Questo ransomware utilizzava tre tipi diversi di chiavi di crittografia per criptare i file, ma si poteva annullare l'intero schema fattorizzando, calcolando solo uno di essi, ed è così che hanno fatto. E uno di essi era una chiave pubblica RSA 512 effimera, generata casualmente su ogni macchina che è infetta. Ah, perché se la scrivevano per 5 minuti e poi la ricancellavano, e quindi hanno capito che se si riusciva a intervenire in quei 5 minuti lì con una piccola chiave si riusciva poi a ridecifrarsi tutto. Il 1212, perché appunto Bitdefender ha pubblicato uno strumento per decifrare e per difendersi difendersi a posteriori, no? Quindi insomma recuperare dal ransomware DarkSide. Però quelli del ransomware DarkSide, ransomware sono quei virus che potete prendere e vi cifrano l'hard disk. Quindi no, vi potete prendere online cliccando in posti che era meglio non andarci perché non avete controllato bene il link dove vi portava. E ransomware vuol dire riscatto, quindi è una di quel tipo di infezioni per cui il software che vi viene installato malignamente vi cifra l'hard disk con una chiave che però voi non avete e quindi vi taglia fuori dai vostri dati e vi chiede un riscatto per riaverli. Se voi avete un backup, il problema non sussiste, però abbiamo visto che in questi anni molte anche grosse aziende si sono trovate a pagare. E quindi ci sono anche altre aziende che fanno come antidoti, no? Ti danno soluzioni già fatte per venirne fuori se sei stato colpito da questa cosa qua, in caso che la crittografia di queste persone, per delle persone che hanno fatto il malware, sia abbastanza fracca, abbastanza debole e possa essere rotta. E quindi qua vediamo invece come una delle varie soluzioni per difendersi poi abbia po comportato che le scrittrici, gli scrittori del malware hanno corretto il loro codice e migliorato la crittografia. Poi, l'analisi dei dispositivi di Apple può identificare gli utenti di iCloud. I ricercatori affermano che le informazioni di analisi del dispositivo apparentemente anonime possono invece identificare gli utenti. Su Twitter, i ricercatori di sicurezza Tommy Minsk e Talai I. Bakri hanno scoperto che i dati di analisi del dispositivo Apple includono l'account iCloud e possono essere collegati direttamente quindi a un utente specifico, con nome, data di nascita, email, informazioni associate e memorizzate su iCloud. Quindi parrebbe proprio che l'Apple, poi alla prova scientifica di alcuni ricercatori di sicurezza, abbia affermato di aver anonimizzato dei dati, ma che invece no. Apple ha per lungo tempo sostenuto il contrario. Nella pagina relativa all'analisi dei dispositivi e alla privacy di Apple, che ricordiamo essere una delle note che li fa vendere miliardi e fa pagare ancora di più dei device che sul lato hardware magari non. Insomma, ha una feature che fanno pagare, però non ce l'hanno. La società afferma che nessuna informazione raccolta da un dispositivo a fini di analisi è riconducibile a un utente specifico. Bene, mentivano. Alcuni ricercatori di sicurezza l'hanno appena provato. La Apple è anche stata citata a giudizio per aver tracciato gli utenti iOS senza il loro consenso, anche quando hanno esplicitamente rinunciato al loro trattamento. Poi, altra notizia, gli Stati Uniti hanno carenza di cani antibombe. Ok, non ho capito... Ah, il commento di Schneider, non ho capito cosa c'entra con la sicurezza, però il commento di Schneider è: un decennio fa ero ottimista riguardo alle api e alle vespe che fiutavano bombe, ma, non, ma nessuno è mai riuscito a addestrarle. Vabbè, ok. I tecnici di riparazione del computer stanno rubando i tuoi dati. Urca, sono stati beccati dei tecnici dei laptop, dei riparatori, che si copiavano i dischi prima di riconsegnarli agli utenti. I ricercatori dell'Università di Guelph in Ontario, Canada, hanno recuperato i registri dai laptop dopo aver ricevuto riparazioni durante la notte da 12 negozi commerciali. I registri hanno mostrato che i tecnici di 6 sedi avevano avuto accesso ai dati personali e che 2 di quei negozi avevano anche copiato i dati su un dispositivo personale. I dispositivi appartenenti a donne avevano maggiori probabilità di essere spiati. E quel ficcanaso tendevano a cercare i dati più sensibili, cioè immagini, documenti e informazioni finanziarie, sia sessualmente rivelatori che non sessuali. Orco, cioè questa è pesissima. Cioè nel senso, io mentre la leggevo stavo pensando, vabbè, ok, però può essere che loro ti dicano, noi la stiamo facendo, la facciamo cifrata ed è una copia di backup, perché se sto facendo la riparazione e la distruggo, devo avere una copia di backup, è semplicemente una procedura di cercare di non distruggere le cose, però pensare che hanno proprio insomma scrappato, messo le mani in quei dati. Ma questo è stato proprio una trappolotta, cioè la metà dei laptop è stata configurata per apparire come se appartenessero a un maschio e l'altra metà a una femmina. Tutti i laptop sono stati configurati con account di posta elettronica e di gioco e popolati con la cronologia del browser per diverse settimane. I ricercatori hanno aggiunto documenti sia con immagini sessualmente rivelatrici che non sessuali e un portafoglio di criptovaluta con credenziali. Allora, questo, note, questo è uno studio molto piccolo, solo 12 riparazioni di laptop, stiamo dicendo, ok? E stava dicendo che quello di cui hanno avuto prova, che poi sono andati a vedersi dentro e si sono ricopiati i dati, hanno... che i tecnici di 6 sedi e 2 negozi avevano copiato i dati su un dispositivo personale. Quindi, poi sempre commento di Schneider, è che alcuni dei risultati però erano inconcludenti, in che indicava ma non provava la manomissione del registro da parte dei tecnici. E poi questo studio è stato condotto in Canada, probabilmente ci sarebbero più ficcanaso da parte dei tecnici di riparazioni americane, lui dice. Comunque la morale non è buona, se porti il tuo laptop a riparare dovresti aspettarti che il tecnico frughi nel tuo disco rigido e prenda ciò che vuole. E questo è una cosa pesissima. Uno dei motivi e una delle modi che potete mettervi al sicuro da ciò è che, chiaro, lui o lei, ecco, chi vi fa la riparazione vi fa la copia dei dati, va benissimo, ma tanto ti consegno il mio disco con l'hard disk cifrato, quindi non sono io responsabile dei miei dati e il problema non viene proprio affrontato, anche se sarebbe, no, non viene proprio affrontato, tenete fuori le mani dai nostri dati. Io vi saluto e ci vediamo settimana prossima, ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, a thousand channels wide.